Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Io sono Nicola Pifferi, in regia ci sono Mauro Gemma e Martina Ottaviano e, come sempre, oggi con tutta la redazione di Eurofonica cercheremo di raccontarvi che cos'è successo questa settimana appunto a livello di Unione Europea. Non possiamo però non partire dal voto italiano, che effettivamente sta un po' scombussolando le carte dell'Unione. Allora sentiremo Caterina Moser in diretta per capire come l'Europa sta reagendo al voto italiano. Poi ancora parleremo di Brexit, perché è un po' che non ne parliamo, andremo a vedere quali sono le tre proposte dell'Unione Europea sulla Brexit. Vi racconteremo poi la storia di Jan Kuciak, un ennesimo giornalista che è stato ucciso per aver fatto il suo lavoro, e quindi parleremo di libertà di stampa e libertà di opinione. E poi ancora continueremo a parlare degli stati dell'Unione Europea, questa oggi andiamo in Slovacchia, poi ancora di agricoltura. Perché? Perché gli agricoltori francesi ce l'hanno con l'Unione Europea, allora noi andremo a capire esattamente in che direzione si sta andando. E poi pensate un po', due interviste, ma non vi dico di più. E allora iniziamo a parlare, appunto, come promesso, del voto italiano, e lo facciamo, pensate un po', con la nostra mitica Caterina Moser. Caterina, ciao!
Ciao Nicola, ciao a tutti!
Allora, cerchiamo di capire un pochino come sono andate queste elezioni. I risultati li sappiamo: centrodestra vince con il 37%, seguito, diciamo, molto vicinamente dal Movimento 5 Stelle al 33%, centrosinistra al 23% con questa debacle, e Liberi Uguali al 3,39%. Insomma, come ci si aspettava, nessuno ha i numeri per governare, e questo certamente rappresenta un problema. Non rappresenta un problema solo per noi, ma anche per l'Unione Europea. Infatti, come ha reagito l'Europa, Kate?
Ovviamente l'Unione Europea si sta mostrando preoccupata per la situazione, sia per l'ondata anti-europeista che per la possibile instabilità di governo. Juncker ancora non si è sbilanciato, ribadendo tutta la fiducia nel presidente Mattarella, confidando che sarà in grado lui di facilitare la formazione di un governo stabile. Qualcun altro ha detto keep calm and carry on riguardo alla questione rischio crollo dei mercati finanziari, perché c'è anche quello di problema. È stato il portavoce della Commissione Europea, Margaritis Schinas.
Senti, questa è un po', diciamo, le reazioni delle istituzioni europee. Nei singoli stati invece dell'Unione com'è la reazione?
Beh, le reazioni sono state diverse. In Germania il portavoce di Angela Merkel ha detto che l'Italia è un paese profondamente amico e partner, e ci auguriamo un governo stabile per il benessere del paese e dell'Europa. Quindi emerge una certa preoccupazione. E la stessa stampa tedesca ha sottolineato il trionfo dei partiti di protesta euroscettici che possono spaventare Unione Europea e mercati, rilevando che le opzioni di governo al momento sono praticamente inesistenti. In Francia anche Macron attende le decisioni del presidente Mattarella, lasciando a lui la responsabilità, diciamo, di formare un governo stabile, aggiungendo che nel mondo in cui viviamo si possono difendere delle belle idee, ma non si possono difendere facendo astrazione dal contesto. E oggi l'Italia ha indubbiamente sofferto della pressione in cui vive da mesi e mesi, incluso un contesto di forte pressione migratoria. E questo dobbiamo tenerlo a mente, ha detto Macron. E la ministra francese per gli affari europei, Nathalie Loiseau, ha aggiunto che l'Italia si è sentita sola davanti alla crisi dei migranti, e spiega come sia sorprendente questo paese, membro fondatore dell'Unione Europea, sia comunque attanagliato dalla delusione verso l'Europa.
E questi sono gli stati europei storici dell'Unione. Se usciamo dall'Unione, andiamo sempre in Europa, andiamo verso la Russia, la posizione qual è?
Il capo della Commissione Esteri al Senato, Konstantin Kosachev, ha paragonato il risultato italiano alle elezioni di Donald Trump. Secondo lui si tratta di un nuovo grattacapo, perché ora l'Unione Europea dovrà negoziare non solo con le reclute Ungheria e Polonia, ma anche con il gigante italiano, e questo è più che serio, ha sottolineato.
Però non tutti hanno reagito così, no?
No, c'è anche chi ha esultato e chi ha letto il voto come una risposta antisistema o un messaggio di protesta che viene lanciato direttamente a Bruxelles. Parlo di Marine Le Pen, leader francese del Front National, e Geert Wilders, leader olandese anti-UE, che si sono complimentati con Matteo Salvini perché siamo di fronte ad una nuova tappa del risveglio dei popoli.
E anche il nostro amico Nigel Farage, vero, della Brexit.
Esatto. L'ex leader dell'UKIP e uno dei grandi sostenitori della Brexit ha esultato e si è congratulato con il Movimento 5 Stelle, dicendo che è un segno per la politica dell'immigrazione sbagliata dell'Unione Europea, che sta portando ad un enorme risentimento e segnerà la sua fine. Insomma, un messaggio veramente lanciato direttamente a Bruxelles.
Insomma, in generale però questo socialismo europeo non se la sta passando bene e sta perdendo in favore di questi estremismi che vediamo sempre di più.
Sì, in effetti il socialismo europeo sta vivendo una delle sue più grandi crisi e oltre alla sconfitta di domenica del PD non possiamo dimenticare i socialisti francesi di Hamon che sono finiti ad un misero 6% o l'SPD di Martin Schulz che ha perso il 5% rispetto alle elezioni precedenti o l'Austria l'anno scorso con i socialisti democratici dell'ex premier Christian Kern che è stato battuto dal giovane popolare Sebastian Kurz e ancora la Spagna, dove il Partito Socialista ha collezionato il 22% delle preferenze come peggior risultato della storia socialista nel paese, per parlare della Grecia, dove il Partito Socialista si fermò nel 2015 al 6%, sotto anche ad Alba Dorata.
C'è qualcuno che tiene però in tutto questo disastro dei socialisti.
Diciamo che forse le uniche speranze sono i laburisti di Corbyn, che ha rilanciato il partito portandolo su posizioni più radicali, e il Partito Socialista Portoghese di Antonio Costa, che pur essendo arrivato dietro i popolari è stato capace di formare un governo con Verdi e sinistra radicale, diventando un esempio di sinistra di governo. Insomma, forse è giunto il momento per tutto il socialismo europeo di farsi un esame di coscienza e di trovare un punto dal quale ripartire.
Ebbene sì, grazie Caterina per essere stata con noi, logicamente noi ci sentiamo la settimana prossima, o meglio ci vediamo anche io e te perché saremo insieme in diretta dal Parlamento Europeo, giusto?
Giusto, e anche lì raccoglieremo le reazioni delle elezioni italiane, vedremo che cosa si aspettava l'Europa e in che direzione ci consiglierà di andare.
Ebbene sì, allora andiamo avanti perché vi abbiamo promesso che avremmo parlato di Brexit, però lo facciamo tra poco, torniamo.
Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio, i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino. E magari sei l'unico a capirla, e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato. Immagini, care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti. Allora nei momenti di solitudine, quando il rimpianto diventa abitudine, una maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti che non siamo riusciti a trattenere.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo promesso che torniamo a parlare di Brexit. A poco più di un anno dalla scadenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che ormai si sta avvicinando sempre di più, ancora non si è raggiunta però un accordo. La bozza presentata dall'Unione Europea infatti è stata rifiutata dal Regno Unito, con Theresa May, la prima ministra appunto inglese, che ha detto che nessun primo ministro avrebbe potuto accettare simili termini. Sonia Kurzel ci spiega perché.
Eurofonica. L'Inghilterra e l'UE si comportano come studenti obbligati a fare un lavoro di gruppo con un tema e dei compagni che non volevano. Perché svolgere lo studio e i compiti in anticipo se puoi fare tutto all'ultimo secondo di corsa e con l'ansia? A poco più di un anno dalla scadenza della Brexit ancora non abbiamo capito cosa succederà. State tranquilli, non lo sanno né a Bruxelles né a Londra. L'Unione Europea però, il compagno di classe diligente, ha stilato una bozza dell'accordo. L'Inghilterra, il compagno a cui non va bene niente delle decisioni prese in gruppo, l'ha istantaneamente rifiutato. Il documento diviso in 168 punti riporta le posizioni dell'UE che abbiamo sentito in questi mesi, senza sorprese. Uno dei punti cruciali è il confine con l'Irlanda del Nord. Una hard Brexit non solo spaccherebbe l'isola in due, ma rischierebbe di minare gli accordi di pace del Venerdì Santo che misero fine alla guerra civile nell'isola. Avete presente quel progetto di gruppo a cui stanno lavorando? A dicembre si sono trovati l'ultima volta e hanno rimandato la decisione riguardo lo spinoso problema del confine per dare a entrambe le parti più tempo per pensare a una soluzione. L'Unione Europea ha proposto che l'Irlanda del Nord resti nel mercato unico e nell'unione doganale. Il Regno Unito non solo ha rifiutato l'opzione dicendo che è una proposta inaccettabile che spaccherebbe fisicamente il regno, ma non ha portato nessuna controproposta. Un altro punto della bozza è che la Corte di Giustizia Europea giudicherà sui problemi legali che potranno sorgere post-Brexit. La May è stata categorica rifiutando anche questo punto. La giurisdizione della Corte dovrà finire una volta il Regno Unito sarà fuori dall'Unione. La controproposta in questo caso è che ci sia un organismo terzo col compito di dirimere le questioni che non sia né inglese né comunitario. Quale? E chi lo sa? A Bruxelles si sta decisamente perdendo la pazienza. Il capo delle negoziazioni Michel Barnier è preoccupato perché il tempo non è molto e i negoziati in questa fase dovrebbero accelerare. Tra 13 mesi il Regno Unito non sarà più nell'UE. Bisogna trovare un accordo e calcolare anche i tempi tecnici di ratifica. Sul lato inglese le tensioni all'interno del governo non facilitano la decisione di una linea comune. In particolare, i laburisti si sono avvicinati a posizioni favorevoli all'Unione, affermando di voler rimanere nel mercato unico anche dopo marzo 2019, per un periodo transitorio fino a quando non venga negoziato un nuovo accordo. Nel suo discorso di venerdì sullo stato delle negoziazioni, Theresa May ha ribadito la necessità di cooperare e che trovare un compromesso è nell'interesse di tutti. Ha detto di voler negoziare un patto il più profondo possibile su ogni settore e che assicuri una cooperazione più piena di qualunque altro accordo di libero commercio firmato fino ad oggi ovunque nel mondo. La sua è una visione a tratti realista quando si è resa conto che non potranno ottenere tutto dalle negoziazioni, ma nel complesso ottimista. Noi sappiamo cosa vogliamo, ha concluso. Peccato che nessun altro l'abbia capito. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica. Eurofonica.
Si chiamava Jan Kuccia, che era un giornalista e stava facendo il suo lavoro, purtroppo però non lo fa più, non è più un giornalista perché è stato ucciso. Il perché ce lo spiega Elvira Fratto.
Eurofonica.
A una settimana dall'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak, le domande sono ancora tante. Un'inchiesta mai terminata, quella del reporter 27enne, assassinato insieme alla sua fidanzata lo scorso 26 febbraio e condotta per il sito Actuality. Kuciak ha provocato un vero terremoto nel suo paese, gettando una luce inaspettata sulla collusione con l'andrangheta di Maria Troskova e William Yasan, rispettivamente l'assistente del premier Robert Fico e il segretario del Consiglio di Sicurezza del governo slovacco. Kuciak, che aveva già lavorato anche all'inchiesta Panama Papers, aveva iniziato ad indagare sulla sospetta gestione di fondi strutturali dell'Unione Europea destinati al suo paese. Ne era emerso che alcuni esponenti del governo slovacco intrattenessero dei rapporti con l'Andrangheta. La Troskov, ad esempio, aveva di recente fondato una società commerciale, la GIA Management, insieme ad Antonino Vadalà, imprenditore sospettato di collusione con l'Andrangheta e nome non nuovo nelle indagini antimafia italiane, comparse già nei fascicoli dello scioglimento del Consiglio Comunale di Bova Marina per mafia e spaccio di cocaina. Alla pena di Kuciak non è sfuggita neanche la cessione della società a Pietro Catroppa, altro imprenditore italiano, legato a doppio filo al segretario del Consiglio di Sicurezza William Yasan. Secondo il reporter, l'Andrangheta ha sfruttato illegalmente milioni di euro dei fondi europei per avviare molte attività imprenditoriali in Slovacchia, dove detiene un buon numero di società. Actuality ha pubblicato integralmente il lavoro di Kuciak, provocando le dimissioni immediate dei due protagonisti dell'inchiesta, che hanno parlato di strumentalizzazione dei propri nomi e delle proprie posizioni, ribadendo l'assurdità dell'accusa. Nei giorni scorsi erano stati subito arrestati 7 italiani, tra cui proprio Antonino Vadalà e Pietro Catroppa, ma rilasciati per assenza di prove sufficienti a prolungare il fermo. La reazione del popolo slovacco al brutale omicidio non si è fatta attendere. Il lavoro di Kuciak era molto apprezzato nel suo paese e non sono mancate le prime mobilitazioni, le prime indignazioni pubbliche e i primi fuori la mafia dal mio paese. E se sono stati i propri palazzi del potere slovacchi ad avvertire più di chiunque altro le scosse dell'inchiesta di Kuciak, i media si sono subito mobilitati per battere il ferro finché è ancora caldo. Un team di giornalisti investigativi è pronto infatti a prendere le redini dell'inchiesta di Kuciak e a continuare il suo lavoro. A Bratislava si sta formando una redazione speciale determinata a dimostrare che i mandanti dell'omicidio di Jan Kuciak non avranno la meglio sulla verità. Elvira Fratto, Yumjiu Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica. Il caso di Jan Kuciak non è l'unico di cui abbiamo parlato qui ad Eurofonica negli ultimi mesi. Infatti anche Daphne Galizia è stata appunto uccisa mentre faceva il suo lavoro da giornalista. Possiamo dire allora, questa è la domanda, che c'è libertà di stampa e di opinione nell'Unione Europea? Prova a rispondere Sabrina Fasanella.
Eurofonica. È un nuovo inaccettabile attacco alla libertà di stampa, valore fondante della nostra democrazia. Così Antonio Tajani ha definito il brutale assassinio del giornalista slovacco Jan Kuciak, omicidio che gli inquirenti confermano legato alle inchieste portate avanti dal reporter. L'appello del Presidente del Parlamento Europeo è rivolto alle autorità slovacche perché trovino e puniscano i colpevoli. Ma le cose si complicano se ad essere coinvolti, seppur indirettamente, sono i vertici stessi dello Stato balcanico. Il terremoto mosso da Kuciak non risparmia infatti neanche il Premier Fico e la situazione è pericolosamente simile a quella che solo 4 mesi fa si è verificata in un'altra nazione europea, Malta, dove la giornalista Caruana Galizia è stata brutalmente uccisa dopo aver portato alla luce gravi casi di corruzione all'interno del governo in carica. Fatti del genere, di una tale brutalità e gravità, saltano ancora più all'occhio se si dà uno sguardo al World Press Freedom Ranking 2017, che vede molti stati europei in cima alla classifica per la libertà di stampa. Prime sono infatti Norvegia, Svezia e Finlandia. La Slovacchia è in 17ª posizione. Eppure la vecchia Europa deve fare i conti con alcuni paesi a rischio, tra cui l'Italia, al 52esimo posto, la Polonia, sorvegliata speciale dell'Unione Europea, al 54esimo, e la Grecia, addirittura all'88esimo. È chiaro che le motivazioni siano diverse, eppure dati del genere, soprattutto fatti di cronaca come la vicenda slovacca, restano inaccettabili per un'Unione che fa della libertà d'espressione uno dei criteri inderogabili di accesso alla propria comunità. Basti pensare alle incessanti discussioni in sede di negoziati di adesione con la Turchia di Erdogan e alle procedure di controllo ancora in corso sulla Polonia. Ma cosa può fare concretamente l'Unione Europea? Viene da pensare che più che occuparsi della tutela degli organi di stampa, sulla carta ampiamente difesi dalle istituzioni, la vera sfida dell'Unione Europea debba essere combattere quel marcio che la stampa denuncia, ma farlo prima che questo costi la vita ad altre persone. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica. Sapete che qui ad Eurofonica ogni tanto ci piace chiedere anche a voi che cosa pensate di alcuni temi e questa settimana Mauro Gemma con il nostro EU Vox Pop vi ha fatto una domanda: secondo voi c'è libertà di stampa in Italia?
Eurofonica. A mio parere la libertà di stampa in Italia è garantita, può creare dei problemi ex post, nel senso che vengono spesso querelati giornalisti che fanno interventi piuttosto forti da qualsiasi fronte se si trovino, però a priori diciamo non vi è un controllo da nessun tipo di agenzia. A posteriori ovviamente vengono creati problemi e può essere sminuita una notizia che invece potrebbe creare dello scandalo.
Io credo che in Italia tutto sommato la libertà di stampa ci sia, nonostante magari arranchiamo rispetto ad altri paesi europei e non molto più liberali in questo campo. Tuttavia, da sottolineare, ma credo che sia anche visibile alla maggior parte del pubblico, è che la nostra stampa, e non parlo solo di stampa cartacea, ma anche di telegiornali, radio e altri mezzi di comunicazione, venga influenzata da una parte politica che magari essa stessa sceglie di rappresentare.
L'Italia è il paese delle contraddizioni, abbiamo il meglio e il peggio, il bello e il brutto, il bianco e il nero. L'Italia non è un paese piatto, monotono o monocromatico. Ogni giorno politica, sport, calcio, gossip infuocano la carta stampata e intasano i telegiornali e le radio. Io credo che ad inizio carriera comunque tutti i giornalisti hanno come obiettivo la verità, l'informazione e la ricercatezza. Ma col tempo tutto cambia. Le variabili minatorie della malavita, della corruzione politica e della censura vaticana fanno scivolare il bel paese in fondo a quella che è la classifica della libertà di stampa europea e mondiale. Io vedo la luce della speranza nei giornali, nelle radio e nelle televisioni indipendenti. In bocca al lupo Italia!
Io mi concentrerei piuttosto sulla definizione della parola libertà. Se paragoniamo l'Italia a un paese come la Corea, allora sì, indubbiamente in Italia c'è la libertà di stampa. Ma a parer mio, se ci focalizziamo sulla definizione generale della parola libertà, nessun uomo è davvero libero. Siamo sempre influenzati da qualcuno o da qualcosa, dal pensiero delle masse. Quindi siamo italiani e pensiamo da italiani.
Eurofonica. Continuiamo il nostro viaggio di Eurofonica all'interno degli stati dell'Unione. Questa settimana andiamo in Slovacchia, stato che appunto è stato macchiato di questo omicidio del giornalista Jan Kuciak la settimana scorsa. Andiamo però allora a capire com'è questo stato e come funziona. Antonio Megalizzi.
Eurofonica. A soli 21 anni dopo la separazione della Federazione Cecoslovacca, la Slovacchia entra in Europa dalla porta principale. Da sempre considerata la cugina minore della Repubblica Ceca, ne ha condiviso il destino nel 2004, anno del più importante allargamento dell'UE. Da allora ad est crescono PIL e qualità della vita. I paesi Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e appunto Slovacchia sono accomunati da un importante sviluppo economico e da un sensibile aumento dell'incremento del PIL pro capite. Per intenderci, se si trattasse di una nazione unica, sarebbe la quinta economia in Europa, la dodicesima nel mondo, e questo per mezzo di pianificazioni mirate, ma anche grazie alla pioggia di soldi che mamma Europa elargisce ogni anno al blocco dell'est. Sono 15 miliardi di euro destinati alla Slovacchia nella programmazione UE 2014-2020, fondi serviti ad attrarre in patria nuove realtà grazie ad una tassazione agevolata e ad un terreno fertile per gli investimenti, che ormai rappresentano il 21% del PIL e che raggiungeranno il loro picco storico nel 2018. Aggiungiamo la crescita del 4% del 2017, quella relativa alla media dell'eurozona si attesta intorno al 2%, e il record storico di occupati con un incremento del 4% sempre nel 2017. Insomma, una fiaba della Disney nella quale l'UE dovrebbe vestire i panni di una regina abbiente e premurosa che ha trovato nel bosco una bimba abbandonata e l'ha gradualmente trasformata in principessa. Eppure, secondo Eurobarometro, gli slovacchi ancora hanno un'idea alquanto contraddittoria dell'Europa. Il 79% di loro ammette l'utilità dell'ingresso in UE e nell'euro, ma il 51% insiste nel sostenere che Bruxelles stia andando nella direzione sbagliata. Aghi della bilancia del rapporto controverso con la Commissione europea negli ultimi anni, la gestione del flusso migratorio e la delocalizzazione di altre aziende europee in Slovacchia. Per quanto riguarda le politiche migratorie, il premier Robert Fico nel 2015 si era contraddistinto per la scusa più originale del decennio. La Slovacchia, ha detto, non ha mai costruito moschee, quindi possiamo ospitare solo 200 migranti di fede cristiana. Per intenderci, la sola provincia di Trento nell'ultimo anno ne ha accolti 1700. Altra spina nel fianco di stretta attualità, l'accusa di elargire aiuti di Stato ad altre imprese europee in modo che possano delocalizzare e trasferire le proprie produzioni in Slovacchia. Punto ancora al varco del controllo del commissario UE alla concorrenza, Margaret Vestager. In tutto questo, l'uccisione del giornalista Jan Kuciak, che investigava su un pericoloso triangolo tra 'Ndrangheta, fondi europei e governo slovacco, getta un'ulteriore ombra sul rapporto che ancora di luce ne ha vista poca. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, cambiamo completamente argomento, andiamo in Francia, dove gli agricoltori ce l'hanno a morte con l'Unione Europea. Chiara Stevanato cerca di capire perché.
Eurofonica. Si è concluso domenica il 55esimo Salone dell'Agricoltura di Parigi. 700.000 visitatori, più di 900 espositori, 4.000 capi di bestiame e una visita ufficiale particolarmente importante, quella del presidente francese Emmanuel Macron, che il primo giorno della fiera è rimasto all'interno dei padiglioni dall'alba al tramonto, 12 ore e mezza in totale, battendo il record stabilito dal predecessore Hollande. Dopo aver incontrato 5 sindacati del settore, il commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan e aver pranzato con 20 agricoltori, Macron ha proseguito la visita tra i fischi degli agricoltori arrabbiati, come recitava lo slogan stampato sulle loro magliette. Tante sono le cause del malcontento, ma la principale è di sicuro l'ingerenza dell'Europa nelle politiche agricole francesi. La PAC, Politica Agricola Comune, è infatti l'imputata numero uno al processo degli agricoltori arrabbiati, che denunciano redditi mensili inferiori a 350 euro e un tasso di suicidi che nel 2016 ha raggiunto quota 600 in un anno. Attraverso la PAC, l'Unione Europea garantisce sostegno economico agli agricoltori dei Paesi membri, promuove lo sviluppo delle zone rurali, incoraggia il rispetto per l'ambiente e la qualità dei prodotti, premiandone molti con le denominazioni di qualità DOP, IGP, AOP. Pensate che solo per la Francia sono 750, soprattutto vini e formaggi. La crisi non sembra però mollare la presa, gli agricoltori francesi, che ricevono dall'Europa 7 miliardi di euro l'anno, spingono per chiudere le frontiere e tornare ad una politica agricola nazionale, fortemente caldeggiata in campagna elettorale dall'allora candidata alle presidenziali Marine Le Pen. Caso vuole però che la Francia sia la prima esportatrice mondiale di prodotti agroalimentari e chiudere le frontiere significa chiuderle nei due sensi, ha sottolineato il presidente. Se la vendita di terreni francesi a investitori stranieri non trova il consenso di nessuno, i produttori, strangolati dalla grande distribuzione, si dicono molto preoccupati anche per le negoziazioni del progetto Mercosur, in corso tra Unione Europea e Sud America, che prevede libero scambio e importazione massiccia di carne bovina brasiliana o argentina prodotta a basso costo. Sullo stop al glifosato entro il 2022, altro tasto dolente, Macron non tornerà indietro rispetto all'impegno preso, con non poche perplessità dei contadini che vedono il pesticida come un alleato per competere con stati meno rigorosi sul suo utilizzo. Da parte sua Macron ha assicurato di agire e ha garantito un prestito di 1 miliardo di euro per i giovani agricoltori tramite la Banca Europea di Investimento. «Personne ne sera laissé sans soutien». Nessuno sarà abbandonato, ha dichiarato il presidente, che ha ricevuto in regalo una gallina di nome Agathe come souvenir della giornata, a monito degli impegni presi. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica. E quando si parla di agricoltura in Unione Europea bisogna parlare di politica agricola comune. La pillola di EU for Dummies di questa settimana, a cura di Fabiano Catania, è proprio su questa politica.
Eurofonica. Per quanto un'economia avanzata possa affidarsi sempre di più alla produzione di servizi ad alta tecnologia, l'agricoltura rappresenta da secoli un settore decisivo per lo sviluppo umano e lo è ancora oggi. La sua importanza strategica ha portato l'Unione Europea, fin dalla sua fondazione, a prestare particolare attenzione al cosiddetto settore primario, attraverso la creazione di una politica agricola europea, la cosiddetta PAC, che rappresenta il 34% del bilancio europeo. L'obiettivo della PAC è quello di assicurare a tutta l'Europa il fabbisogno alimentare necessario, garantire cibo sicuro attraverso ad esempio la tracciabilità, investire sull'ammodernamento delle fattorie e sostenere le comunità rurali. Dalla sua prima comparsa nel Trattato di Roma del 1957, la politica agricola ha subito numerose riforme per fronteggiare i grandi cambiamenti socio-economici in Europa e nel resto del mondo. L'ultima riforma, quella del 2013, riveste un ruolo molto importante perché stabilisce che le nuove azioni di politica agricola non si basino più su decisioni dell'Unione Europea, ma sul mercato e la sua domanda. È per questo che la nuova PAC punta soprattutto a incentivare l'ecosostenibilità agricola, aumentare gli investimenti nella ricerca e garantire agli agricoltori una posizione forte nella lunga filiera produttiva. Dal lato dei consumatori, una politica europea unica garantisce tutele per la salute e la qualità dei prodotti, grazie ai marchi di qualità e di denominazione protetta, ma soprattutto al sistema di tracciabilità del prodotto in ogni fase della sua lavorazione. Nel concreto, la PAC agisce soprattutto attraverso ingenti finanziamenti destinati a tutti quegli agricoltori dell'Unione Europea che sono in grado di rispettare determinati requisiti, che sono valutati da Bruxelles. I finanziamenti vengono erogati seguendo gli obiettivi della politica agricola e guardando alle nuove sfide future come il raddoppiamento della produzione alimentare mondiale entro il 2050, per far fronte alla crescita demografica o all'impatto dei cambiamenti climatici. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica, logicamente torneremo la settimana prossima, ma prima queste due interviste che vi abbiamo promesso. Iniziamo con Alice Masoni, che ha sentito l'ideatore, uno degli ideatori del progetto Brexit Generation.
Eurofonica. Alice Masoni per Eurofonica insieme a Tolak Powitz per parlare di Generation Brexit. First question, what is Generation Brexit?
Okay, so Generation Brexit is a project.
Generation Brexit è un progetto che è stato lanciato nel giugno del 2017, quindi un anno dopo il referendum. Cerca di mettere insieme la visione dei millennial in relazione alla Brexit e alla separazione dall'Unione Europea. Si cerca di metterlo in pratica raccogliendo sia le impressioni di coloro che vivono nel Regno Unito, sia di quelli che vivono in altri paesi europei. Il progetto si basa sul presupposto secondo cui l'esito del referendum è stato percepito da molti come una sorta di terremoto giovanile. Questo nel senso che c'è stata un'alta percentuale di persone che hanno votato, maggiore ad esempio di quella delle elezioni generali subito prima. Si è passati da una partecipazione al voto attorno al 40% dei giovani tra i 18 e i 35 anni a quasi il 60%. Questo spiega in parte anche il motivo per cui il progetto è stato messo in piedi, ovvero perché è importante includere la voce dei giovani nei negoziati Brexit in corso. Generation Brexit cerca di rendere parte attiva anche coloro che generalmente non sono coinvolti direttamente nell'attuazione delle politiche e nella politica in generale, dato che comunque la Brexit influenzerà la vita di ognuno di loro. Quindi l'obiettivo è seguire i negoziati e gli incontri che avvengono sia a Bruxelles sia a Londra, cercando di riflettere e discutere sulle problematiche all'ordine del giorno.
In che modo cercate di mettere in pratica i vostri obiettivi?
Come accennato prima, il progetto cerca di raccogliere le voci dei giovani attraverso una piattaforma online in cui le persone possono discutere diversi argomenti. Questi poi sono scelti e proposti seguendo i negoziati in corso. Per fare un esempio, sul sito si potrebbe trovare quella che noi chiamiamo Challenge sul futuro accordo tra UK e Unione Europea, seguita da un breve elenco di domande, come ad esempio: cosa ti preme di più? Cosa dovrebbe essere la priorità? Cosa è importante per te? Cosa significa Brexit per te? E le persone potrebbero lasciare i loro commenti a riguardo. Tutto ciò sarebbe poi promosso attraverso vari social media, ma anche nelle scuole, oppure attraverso delle piattaforme legate alla società civile e ad altre organizzazioni, soprattutto in Regno Unito, ma anche in altri paesi europei, in genere in Grecia, Germania, ma anche in Italia e in Francia.
Lavorando per Generation Brexit, ti sembra di notare qualche problematica per cui i giovani sono più preoccupati?
Molte delle challenge e delle proposte ci sono state inviate da giovani che sono già all'università e molti di loro di conseguenza ci scrivono in relazione all'importanza di poter viaggiare, studiare e lavorare in vari paesi. Questa di sicuro è una delle maggiori preoccupazioni avvertite dai ragazzi, dato che è comunque qualcosa che riguarda la loro vita quotidiana. Certo, questa potrebbe anche essere una visione un po' di parte, perché le persone che sono più interessate a parlare di Brexit sono quelle che sono già all'università o la stanno per cominciare. Ma forse coloro che non studiano in realtà potrebbero avere opinioni diverse sull'importanza di poter studiare all'estero, ad esempio. Ecco anche perché uno degli obiettivi più importanti del progetto è proprio quello di riuscire a raggiungere proprio queste persone, ad esempio cercando di arrivare fisicamente in altri luoghi, sia in Regno Unito sia in Europa, ad esempio nelle scuole superiori, oppure in altre organizzazioni o istituzioni.
Alice Masoni con Tolak Powitz per Eurofonica da Bruxelles.
Eurofonica. Vi ricordate la storia del nonno Erasmus, la storia di quel simpatico spagnolo di 80 anni che ha deciso di venire a fare l'Erasmus a Verona? Bene, è stato con noi, l'abbiamo intervistato e l'ha intervistato per noi in realtà Silvia Pegurri.
Eurofonica. Lo studio non ha età, perché lei è tornato a studiare?
Come gli hai ripetuto, tuve un infarto negli anni 70.
Ho deciso di iscrivermi all'università dopo che a 75 anni ho avuto un infarto. A 70 anni sono andato in pensione. Dai 70 ai 75 anni ho fatto la vita di tutti gli anziani. Pensare ai miei nipoti, passeggiare, giocare a golf, aiutare le mie figlie. Dopo essere stato all'ospedale ho pensato, devo vivere. Così, dato che la storia mi ha sempre appassionato, mi sono iscritto alla facoltà di storia di Valencia. I miei compagni di classe sono fra i 20 e i 21 anni. Mi trovo benissimo con loro perché mi chiedono consigli per la mia professionalità giuridica, per i loro problemi giuridici, ma anche e soprattutto mi chiedono consigli d'amore per come fare con le ragazze. Io apprezzo e stimo dei giovani e penso che non abbiano abbastanza aiuti dai governi. Ci sarebbe bisogno di più borse di studio e più incentivi per dare futuro ai giovani.
Ecco, lei ha scelto Verona tra tutte le altre città europee. Perché l'Università di Verona?
Hace muchísimos años estuve de paso.
Sono stato a Verona tanto tempo fa, solo di passaggio per 2 giorni. Con la mia prima moglie sono andato a vedere la Callas in arena. E Verona, pur avendola vista poco, mi ha molto impressionato e mi è rimasto questo debito verso Verona. Ho visto moltissime città italiane per il calcio, sono stato a Milano a vedere Valencia contro Bayern Monaco, abbiamo anche perso. Per congressi a Bologna, Napoli, però sempre mi è rimasto questo desiderio di vedere Verona. Soprattutto sono un grande appassionato di musica, io vengo da un piccolo paese vicino a Valencia, lo chiamano il paese della musica e fin da piccoli ci insegnano prima il solfeggio dell'alfabeto. La musica è molto importante nella mia vita e sempre ho desiderato tornare a Verona anche per questo motivo e perché le donne sono bellissime. Ho sempre partecipato alle feste degli studenti a Valencia. Mi hanno anche dovuto portare a casa non ubriaco ma con un po' di nausea, sì, stanco e con la nausea. Adesso non viviamo in uno studentato, cercheremo un appartamento perché la mia seconda moglie, che è una moglie meravigliosa, i miei figli e i miei nipoti l'amano ancora di più di quello che amano me, però non si trova tanto bene a feste in pigiama così, però parteciperemo, sì, quello sì.
Devo a Verona. Porque aparte de la ciudad que es maravillosa, las mujeres son hermosísimas.
Silvia Peguri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
Eurofonica.
Si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana, l'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre dalle 19 alle 20, ma sì, sempre sulle Radio Raduni, noi non saremo in diretta dall'Italia, bensì dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ve l'ho detto prima, con me ci saranno Caterina Moser, Sonia Kurzel e insieme a noi il mitico Francesco Della Monica, per raccontarvi tutto quello che succede al Parlamento Europeo di Strasburgo e per raccontarvi un po' in che direzione va la nostra Unione Europea. L'appuntamento allora è per la settimana prossima. Da Nicola Pifferi è tutto, da tutta la redazione di Eurofonica è tutto. Buona serata.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.